Buongiorno Svizzera, ben trovati a 7:20.
Buongiorno, ben ritrovati. Oggi è il 23 di novembre, mancano 38 giorni alla fine dell'anno, la guerra in Ucraina va avanti da 273 giorni e in Iran le proteste da 69 giorni.
Scusate, adesso ti faccio arrabbiare un po'.
Sì, dopo ho tenuto anche
una per te. Perché mi hai risposto.
Sì, ti
vedo, li vedo i tuoi tesi. Allora, diciamo la verità. È sempre difficile mettersi a difendere i miliardari. Di solito, tra l'altro, non hanno tanto di necessità che li difendiamo noi, ma in sostanza io vorrei dire un paio di cose su Elon Musk, o forse non tanto su di lui quanto su tutti gli altri. Allora, tutte le varie elite più o meno ben pensanti, gli intellettuali, gli attivisti, testate prestigiose, rockstar, scrittori, divi di Hollywood e via dicendo, fumettisti famosi, come ne parlerai tra un poco, e via dicendo, si indignano da settimane con Elon per quello che sta facendo a Twitter. Ovviamente si indignano su Twitter, che è un po' come se io vado a mangiare da cracco nel suo ristorante, mi indigno con lui e ogni giorno ritorno per indignarmi e mangio. Allora, prima di tutto Elon ha messo 44 miliardi di dollari suoi e se l'è comprato Twitter. Twitter stava praticamente fallendo, ci ha investito un sacco di soldi, suoi, non dello Stato, non dei cittadini, neanche degli utenti. Sta essenzialmente mettendo in atto il programma che aveva dichiarato molto pubblicamente e che continua a confermare altrettanto pubblicamente su Twitter. Nota bene, il traffico su Twitter è aumentato esponenzialmente da quando è tornato, anzi da quando è arrivato il buon Elon Musk. Alcuni dicono che provocherà il fallimento di Twitter, ma vi pare che uno investe 44 miliardi per far fallire la cosa che ha comprato? Aggiungiamo che tutti lo prendevano per i fondelli quando cominciò con Tesla, ora l'auto più venduta in Europa, quando cominciò con SpaceX, che adesso fornisce i vettori alla NASA, ha avuto lui ragione, di nuovo rischiando i suoi soldi e non quelli dello Stato. Ha delle opinioni con cui è lecito non essere d'accordo, per esempio io non sono sempre d'accordo, ma è ipocrita che si strappa le vesti, si lancia contro Musk, ma sembra non essersi reso conto di quello che succedeva su Twitter fino a ieri. Pochi altri posti erano e sono infestati di fake, bot, contenuti molto discutibili, come Twitter prima di Musk, non dopo. Lui ci mette i soldi, con i suoi soldi fa quello che vuole lui, è l'economia bellezza, funziona così. Se non ci va bene, possiamo sempre non andare su Twitter, oppure continuare ad andare su Twitter e parlare malissimo di Musk, come stanno facendo tutti, facendogli guadagnare soldi e dimostrando quindi che, di nuovo, ha ragione lui.
Quasi le 7.30 in studio con noi Michel Volonté. Ben arrivato Michel.
Buongiorno Marcello, buongiorno Sergio.
Allora, buongiorno, buongiorno.
Tu sei la delegata della catena della solidarietà, l'abbiamo sentito anche nel radiogiornale. Oggi è una giornata nazionale di raccolta fondi, non solo raccolta fondi, ci spiegherai anche perché, per l'Africa orientale. Quindi parliamo di Kenya, Somalia, Etiopia, parliamo di carestia, parliamo di siccità. Allora dici perché adesso?
Beh, ci si domanderà, ed è una domanda più che lecita, Marcello, perché adesso? Perché la situazione è letteralmente degenerata. Basti pensare che in pochi mesi, in 4 mesi, le persone minacciate in luglio erano 19 milioni e poco più, sono arrivate a essere 36 milioni. Cifre importanti. Già i bambini, 5 milioni di bambini in questi paesi soffrono di malnutrizione acuta. Le nostre ONG svizzere, partner che sono sul posto, ci hanno detto è una situazione catastrofica, quindi non potevamo non indire una giornata di raccolta fondi nazionale. E abbiamo anche colto l'occasione, Marcello, per parlarne, perché tu sai che la grande legge dei grandi network televisivi e dei media puntano i riflettori spesso sull'attualità più stretta, le bombe, ma giustamente anche gridano di più. Oppure abbiamo parlato delle elezioni di mezzo mandato degli Stati Uniti, così diciamo che è arrivato anche il momento di parlare di una situazione catastrofica in Africa orientale.
Michel, è il periodo dell'anno in cui tutti chiedono soldi, si usa spesso la tredicesima per pagare le bollette, le assicurazioni, cose che arrivano a fine anno. Come tu giustamente dicevi, quest'anno c'è stata già una grande raccolta della catena per l'Ucraina e ogni anno chiediamo soldi. È difficile, no? Tu giustamente hai detto è anche il modo di accendere il riflettore su una situazione che magari passa un po' inosservata. Storicamente siamo molto generosi anche nella Svizzera italiana con la catena della solidarietà. Come andrà questa volta?
Ma ti dirò che il centralino è aperto da mezz'ora, le cifre non sono ancora ufficiali. E siamo abbastanza sorpresi, perché ti posso dire che sono già entrati più di 2 milioni di franchi. Questo per dire che lo slancio solidale da parte delle svizzere e degli svizzeri anche proprio sul nostro territorio è sempre grandissimo, e noi ringraziamo. Sappiamo che le famiglie anche sul nostro territorio stanno vivendo periodi non facili. In ogni caso, come dici tu, siamo a fine anno. C'è anche da dire che la catena pensa molto anche al nostro territorio. Proprio tra qualche settimana al quotidiano mostreremo alcuni progetti sostenuti dalla catena grazie ai fondi sociali della catena della solidarietà, che mirano a veramente a proteggere i più deboli, i bambini vittime di violenza, i giovani in difficoltà tra i 14 e i 25 anni e anche le famiglie che non arrivano a fine del mese.
Allora, il numero che potete chiamare è lo 0800 87 07 07, oppure c'è naturalmente il sito della catena della solidarietà, catenadellasolidarietà.ch. Dicevi fino alle 23 questa sera, Michelle?
Esattamente, chiamateci, ci sono le nostre mitiche centraliniste e poi ci sono diversi personaggi che arrivano. E per anche sottolineare il fatto che anche l'informazione RSI da domenica soprattutto si sta proprio promuovendo quanto sta succedendo in Africa orientale, ci saranno diversi giornalisti a rispondere oggi al centralino.
E anche Modem se ne occuperà alle 8.30. Grazie Michel.
Grazie, buon lavoro, buona raccolta. Intanto noi qui continuiamo, lo avete intuito, con un po' di musica, ma prima il nostro sponsor. Ci mette anche un po', ci danno anche qualche soldino anche loro.
Siamo orgogliosi.
7.20 con Confu, Hyundai e Ochsner Sport.
Non vi preoccupate, non ci siamo dimenticati il leone, è lì. Dorme, ma adesso lo svegliamo.
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada, la trovi da te. Porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa. non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi, ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare, perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te.
L'isola che non c'è, Bennato, non è meno bisogno di presentarlo, ma ogni tanto comunque è bello ricordare questi piccoli capolavori musicali della musica italiana.
Allora inizialmente,
attenzione, all'inizio contraddittorio.
All'inizio di questa puntata, sì, Sergio ha parlato di Elon Musk e di tutti quelli che adesso stanno lanciando pietre a sì, Elon Musk, e lo fanno parlando male di come sta gestendo Twitter, lo fanno su Twitter, così lui ci guadagna, recupera un po' dei 44 miliardi che ha messo sul tavolo.
Sai che ne prenderà di più di quelli che ci ha messo?
È probabile. Comunque. E hai detto i ben pensanti, appunto, che si stracciano le vesti.
E tu ti sei sentito toccato da questa definizione?
No, io ho visto il ben pensante che si straccia le vesti, ho pensato a un uomo che di vesti ne ha disegnate sempre molto poche e che si è arrabbiato con Elon Musk. Milo Manara.
Grande Milo Manara, noi lo ammiriamo moltissimo.
Sì, non è contento. Non è contento Milo Manara perché Elon Musk ha usato un suo disegno.
Sì. Per fare un po' lo spiritoso.
Per fare lo spiritoso, sì, dopo aver divulgato il risultato del sondaggio per la riammissione dell'ex presidente degli Stati Uniti Trump su Twitter, ha fatto un tweet in cui c'è un disegno in cui si vede una ragazza seminuda con il logo di Twitter a coprirle le terga e con un invito, una paura. C'è un santo, un personaggio quasi biblico che teme guardando questa ragazza, e l'allusione è quella che Trump, una volta rientrato in possesso di Twitter, cada in tentazione a fare tutto quello che ha fatto prima della sospensione.
Ha usato una vignetta, diciamo così, un quadro di una tavola di Manara, per dare il messaggio, insomma, è tornato Trump e tutti sono molto preoccupati per questo fatto. Ha fatto un po' lo spiritoso.
E Manara ha detto: non mi ha chiesto l'autorizzazione per farlo, dovresti scrivere mille volte: non userò più un disegno di Milo Manara, oppure ti faccio causa, ti chiedo 44, ha fatto lo spiritoso anche lui, 44 miliardi di dollari, così me lo compro io e lo gestisco meglio di come lo gestisci tu.
Non penso,
non lo faccio
però,
gestire nemmeno io. Sì. La cosa che colpisce, Elon Musk benissimo in tutto, ma nel catechismo no, perché ha messo la scritta tirandola fuori dal Padre Nostro, quello vecchio, non indurci in tentazione, non è più non indurci in tentazione.
Ah, lì volevi andare a parlare.
Assolutamente, perché beh, bene in tutto, ma nel catechismo
vabbè,
no.
Però in inglese l'ha messo lui.
È uguale.
Not lead us into temptation.
È cambiato, non abbandonarci alla tentazione, anche in inglese l'hanno...
Certo. Quindi vuol dire che mi è cascato, catechismo. Mamma mia, questo è grave però. Questo è grave. Questo è grave, quindi né Milo Manara né soprattutto Elon Musk si sono accorti che il testo
è cambiato il Padre Nostro.
Perché non vanno a messa. Io ci sono andato di recente, effettivamente, infatti ero fuori sincrono perché me lo ricordavo quello vecchio ed effettivamente è un po' cambiato, soprattutto quella parte lì, non ci indurre in tentazione, ma non abbandonarci alla tentazione, perché ovviamente Dio non è che ti induce,
no,
lui, siamo noi che facciamo le cose, vero?
Come questa.
Sai che così nel ruolo di catecumeno catechista. Eccoli qua, The Alley Cats, The Lion Sleeps Tonight. Non potevamo farcelo mancare neanche stamattina. Ah, vedi, questa l'abbiamo mandata fino in fondo perché è dignitosa. Abbiamo mandato in onda delle versioni molto dignitose, alcune anche belle, alcune un po' meno, di The Lion Sleeps Tonight, e sono, penso, intorno alle 60 ormai versioni di
così. A
Natale
prima,
smettiamo,
non
prima. Sì.
Non prima.
Noi smettiamo prima, sì. Ah, no, sì, no, siccome noi smettiamo prima, finiamo anche prima, non proprio Natale.
Okay. Aaron Guidotti, rassegna stampa.
Buongiorno.
Di
Ma ha detto Aris anche da alcuni.
E Omar Meshal per lo sport.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Aaron, cominciamo da te. Cosa troviamo? Cosa hai trovato oggi sui giornali?
Sì, inizierei con la NZZ che ci propone un approfondimento sui grandi progetti di energia solare sulle Alpi. Progetti che grazie al contesto attuale, ma soprattutto grazie alla politica, si stanno moltiplicando. Ricordiamo, nella scorsa sessione in Parlamento, appunto il Parlamento, per far fronte alla crisi energetica, ha approvato una legge urgente che permette autorizzazioni semplificate per i progetti di grandi parchi solari sulle Alpi, soprattutto se questi riescono a dimostrare di produrre più energia in inverno. Le sovvenzioni che sono previste vanno fino al 60% dei costi di investimento, ma un'altra condizione per appunto avere questi soldi è che vengano realizzati velocemente e che iniziano a fornire energia entro il 2025. La NZZ NZ fa una sorta di panoramica di tutti questi progetti e del loro stato di avanzamento, ma fa anche qualche considerazione sui costi, perché se il 60% di sovvenzioni fa gola e sta portando appunto tante aziende elettriche a investire, come anche tanti comuni, l'installazione di pannelli solari sulle Alpi è molto più cara rispetto a quando li si installa in piano, per delle ragioni
motivi
logistiche, sì, esatto, ovvie. È di circa 2 volte più costoso e c'è sempre il problema di come poi questa elettricità prodotta sulle Alpi verrà trasportata in piano o comunque verso i centri dove si consuma, cosa che potrebbe far lievitare i costi, soprattutto perché questi non sono coperti dalle sovvenzioni che sovvenzionano solo il progetto in loco, e quindi potrebbero essere dei costi che poi si riflettono sul cliente finale, quindi sui consumatori.
Ecco, bisogna anche dire che è vero che le procedure vengono semplificate, è anche vero che anche le stesse foto che pubblica Sfoto o diciamo così elaborazioni di quello che potrebbe essere l'aspetto delle Alpi coperte di pannelli solari non è che muove ad entusiasmo, ecco, tutto sommato.
Sembra
sì,
un vigneto francese.
Sì, infatti la NZZ fa notare anche questo, c'è una piccola polemica appunto sulla selezione dei progetti da sovvenzionare. Si dice ok la velocità, ok che bisogna dimostrare di essere efficienti e di poterlo fare velocemente, ma non è una scusa per mettere da parte tutte le considerazioni di paesaggio e le considerazioni
anche perché
ecologiche.
C'è anche il turismo, quindi c'è anche un altro tipo di economia che si basa sulle Alpi, pensiamo appunto, e per non parlare dell'agricoltura, almeno in certi ambiti. Quindi, insomma, ci sono vari conflitti d'uso, come si dice in questo caso.
Omar, torniamo
agli stadi climatizzati.
Sì,
infatti
consumano come l'Islanda.
Esatto, no, ma c'è una tematica che è sorta, tirata fuori subito dai tifosi dell'Ecuador, e che fa troppo freddo in questi stadi in mezzo al deserto. È stato sottolineato anche dai giornalisti in tribuna. C'è questo problema perché tu sei allo stadio e fa freddo, perché
per i tifosi
caftano
dell'Ecuador fa freddo, perché
sono
della Finlandia, è un po' caldino, ma
quelli che se sei in maglietta è freddo, se c'è su un caftano stai bene.
Esatto,
li hanno regolati.
È probabile. Comunque
è una cosa non proprio politicamente corretta.
No,
però mi piace
vestito,
quando
se sei vestito senti meno freddo.
E quelle cose lì un po' morbide, ampie e spaziose.
Prego, Omar.
E ieri Messi è stato svestito dei panni del grande dio del calcio. La sua Argentina ha perso contro l'Arabia Saudita. Oggi festa nazionale in Arabia Saudita per celebrare questa vittoria, mentre la Francia, detentrice del trofeo, è riuscita invece ad esordire come il fone il torneo, nonostante
una paura iniziale.
Esatto, siano andati in svantaggio, e allora è cominciata ad aleggiare, insomma, questa maledizione che c'è su chi vince la Coppa del Mondo. Nelle ultime 5 edizioni è sempre uscita ai gironi la squadra che aveva vinto il titolo, quindi la Francia ieri si è presa una bella boccata d'ossigeno, insomma.
Però sono andato a guardare un pochettino. 1990 si gioca in Italia, finale Germania-Argentina, vincono i tedeschi, però l'Argentina, la partita inaugurale,
esatto,
prese la scopola dal Camerun 1-0.
Esatto, quindi può essere. E c'è un altro precedente: nel 2010 la Spagna perse contro la Svizzera,
Gelson Fernandez
all'inizio, e poi è andata a prendersi il coppone.
Ecco, qualcuno l'ha fatto il titolo la Arabia Saudita?
Sì,
no.
C'era Paolo Laurenti ha fatto un pezzo
vedi che ci si può sempre contare
questa assonanza e
La Arabia Saudita. E Cristiano Ronaldo se ne va dal Manchester United con effetto immediato. Lo dico così, lo butto lì, ma ne avete già parlato. Lo leggo
esatto.
E quindi adesso è lì che si è qualificato il Portogallo. Io non so niente.
Sì, c'è il Portogallo, c'è. Infatti tanti sognano una finale Portogallo-Argentina, perché sarà l'ultimo mondiale di Cristiano Ronaldo, l'ultimo mondiale di Messi. Sarebbe bello vederli a diretto confronto.
Anche se arriviamo noi in finale, probabilmente l'ultimo di Shaqiri, quindi va bene.
Ma anche una finale Arabia Saudita-Svizzera sarebbe molto bella. Allora, Aaron Guidotti, abbiamo ancora un po' di tempo per dare un'occhiata a un altro paio di notizie.
Sì, siamo sul Nouvellist, quindi parliamo del Vallese, dove domenica si voterà se permettere a Exit di entrare nelle case anziani, e quindi di fatto permettere l'assistenza al suicidio all'interno delle strutture. C'è un clivage, una netta separazione tra l'Alto Vallese e il Basso Vallese, perché in Alto Vallese la stragrande maggioranza delle case anziani non permette e non intende permettere l'assistenza al suicidio. Si parla di solo una su 17 che intende permettere, contro invece 27 su 32 nella parte francofona nel Basso Vallese. paese. Questa differenza viene spiegata dalla difesa di due interessi diversi. Nell'Alto Vallese è piuttosto preponderante la difesa dell'interesse delle strutture, delle istituzioni, che hanno il diritto di dire qui il suicidio non entra, siamo una casa di cura, l'obiettivo è quello di mantenere in vita le persone, quindi qui exit non entra. Mentre nel Basso Vallese si è più per la difesa di un interesse individuale, quello della persona, di poter decidere insomma della propria sorte.
Quindi un clivage anche culturale oltre che linguistico in sostanza. Allora, sport di nuovo, adesso ci avviamo un po' a concludere, ma che cosa possiamo dire ancora in ambito
la giornata odierna
sportivo?
cosa ci aspetta a livello mondiale?
Ma a livello del mondiale oggi c'è la finalista dell'ultima edizione, la Croazia, che alle 11 gioca contro il Marocco, c'è la Germania, c'è la Spagna, insomma arrivano altre grandi a questo esordio. Magari un appunto in chiusura sull'hockey su ghiaccio, perché il Lugano non si ferma più, insomma il nuovo Lugano di Luca Gianinazzi ha infilato ieri la quarta vittoria consecutiva. Ecco il lavoro di questo giovanissimo nuovo interprete del coaching del disco su ghiaccio sta emergendo.
Allora, velocissimamente, Heidi News, non sapevo che esistesse.
Sì, è un giornale online che okay. Non citiamo praticamente mai, ma è molto interessante perché fa, diciamo, degli approfondimenti e della volgarizzazione scientifica, un po' i suoi cavalli di battaglia, e oggi ci parla di questo studio sulla mobilità, dove si dice che molte persone vorrebbero rinunciare all'uso dell'auto, ma non ce la fanno perché le alternative non convincono. Molto brevemente vi do qualche risultato di questo studio: circa il 60% vorrebbe abbandonare l'auto, ma intervistando uno degli autori, che è sociologo urbanistico, adesso non mi ricordo il titolo esatto, professore del Politecnico di Losanna, dove ci dice che purtroppo il nostro territorio è stato costruito in modo da favorire l'auto, quindi anche se noi cerchiamo di offrire delle alternative come il trasporto pubblico, c'è proprio un problema strutturale che va cambiato. Tutto è costruito per fare in modo che l'auto sia il mezzo più...
Pensate
più
soltanto alle tante ferrovie di valle che avevamo e che poi verso la fine degli anni 60, inizio anni 70 sono state tolte perché si pensava il futuro è l'automobile, quindi le scelte a venire si sono indirizzate verso quella direzione. Adesso è molto difficile. Ma anche la Bellinzona Mesocco, insomma ce n'era praticamente in ogni valle. Se ci fossero ancora, evidentemente si potrebbero utilizzare. Però è il senno di poi, come si dice in questi casi. Grazie. Ci ritroviamo tra pochissimo con un altro paio di notizie e poi le news. She roll me to the east, she roll me to the west. She's a gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. 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 Bop, bop, loom, bop, bop, bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. 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 Pop, pop, loom, pop, bamboo, hit it. Bamboom, I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. 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 Bop, bop, loom, bop, bop, bamboom.
Allora, abbiamo parlato.
Siamo un po' sorpresi dalla finale.
Abbiamo parlato della festa nazionale che ci sarà oggi in Arabia Saudita, giorno di festa. Abbiamo visto
perché hanno battuto l'Argentina e hanno fatto un giorno di festa, come era successo col Camerun,
sì,
tra l'altro.
Ho visto anche le immagini, in giro, solo uomini in giro, vabbè, però ognuno festeggia come
è una specie di grande, come dire, addio al celibato, in sostanza.
Sì, no, è una vittoria che comunque ha fatto notare alcuni cambiamenti.
Sì.
Ieri l'emiro del Qatar si è messo addirittura la bandiera dell'Arabia Saudita al collo, e visto che praticamente le loro relazioni Arabia Saudita-Qatar sono interrotte dal 2017, sta cambiando qualcosa, si stanno riavvicinando.
La famosa football diplomacy,
sì,
come si
anche
dice in questi casi.
Cioè l'emiro era stato vicino anche a Mohammed bin Salman all'inaugurazione, li hanno visti anche a braccetto, quindi sì. Qualcosa sta cambiando, sì, tra di loro. Abbiamo detto giocatori a noi praticamente sconosciuti di un campionato che abbiamo quasi definito amatoriale. Mm-hmm. In realtà spendono un sacco di soldi in quel campionato. Un giocatore più pagato è comunque un argentino, prende 10 milioni di dollari all'anno.
Che quelli spendono un sacco di soldi su qualsiasi cosa, perché ce ne hanno, non sanno più dove buttarli.
Quelli che hanno segnato ieri prendono sui 3 milioni all'anno, quindi sì, sono delle cifre da grande campionato. Abbiamo detto, hanno fatto tanta festa, hanno cantato tanto, hanno ballato tanto, e tra le cose che hanno fatto tanto ultimamente in Arabia Saudita ci sono anche le esecuzioni capitali.
Uh-huh.
Nonostante il principe ereditario Mohammed bin Salman avesse auspicato quasi una moratoria, avesse detto decapitiamoli solamente per i crimini di assassinio e non per i crimini di droga, ci sono state 12 esecuzioni negli ultimi 10 giorni, secondo il Times 15 esecuzioni in 2 settimane per crimini legati al narcotraffico. Siamo arrivati a 120 decapitazioni in questo 2022, che porta il triste computo a battere la somma degli anni 2020 e 2021.
Ecco, ma a livello internazionale sappiamo a che punto è della classifica, perché una volta era la Cina quella che faceva il massimo numero di esecuzioni, ma ovviamente la popolazione è anche molto diversa, quindi andrebbe forse trovato un dato pro capite per capire quanto è sanguinario, diciamo, dal punto di vista delle esecuzioni il regime dell'Arabia Saudita.
È messo bene, dopo vado
a messo bene, poi vediamo il dato, adesso lo cerchiamo, ve lo diamo, ma nel frattempo evidentemente, diciamo, messa a parte questa cosa che è abbastanza grossa da mettere da parte, per non fare sempre quelli col ditino alzato, comunque congratulazioni all'Arabia Saudita per aver battuto l'Argentina e l'underdog, quello che nessuno si aspetta, che invece batte quelli che sono i grandi favoriti, che è sempre una cosa bella da vedere dal punto di vista sportivo, insomma.
Come on. Sofia. Como te mira, dime cómo te mira. Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime Sofia, como te mira, dime cómo te mira. Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo.
La meteo con Chiodoni, software gestionali e per la gestione documentale. Chiodoni.ch.
Cominciamo dal sud delle Alpi, dove stamattina sarà soleggiato, ma nel pomeriggio si annuvolerà. A nord e nelle Alpi avremo aumento della nuvolosità a partire da ovest, seguito da qualche precipitazione con neve sopra i 1300 metri. Domani soleggiato a sud, mentre a nord ci sarà un graduale miglioramento a partire dalla Svizzera romanda. E ribuongiorno Svizzera, rieccoci qua, Fusetti e Savoia in grande spolvero per questi altri 20 minuti di 7:20.
Velocemente, catena della solidarietà 0800 87 07 07. Alle ore 8 dal Ticino erano già arrivate promesse di donazioni e donazioni dirette per 150.363 franchi. In un periodo di difficoltà, in un periodo esatto come questo, complimenti.
Veramente, ci rendete fieri di noi stessi, è una cosa bellissima. Grazie per la vostra generosità. L'azione naturalmente continua fino a questa sera alle 23 con il grande contributo che la SSR, il servizio pubblico, sta dando a questa raccolta fondi, con la collaborazione, in collaborazione evidentemente con la catena della solidarietà. È una collaborazione che continua da molti molti anni e che continuerà molto ancora.
Andiamo in Belgio, porto di Anversa. Il porto di Anversa è, con quello di Rotterdam nei Paesi Bassi, la porta d'entrata della cocaina in Europa. Ne arriva talmente tanta, ne sequestrano talmente tanta, applauso a loro, che non sanno più come smaltirla. Allora, dall'inizio dell'anno ad Anversa hanno sequestrato 36 tonnellate di cocaina. Prevedono sequestri per 100 tonnellate in questo 2022. Hanno fatto i loro calcoli, hanno le loro curve, sanno bene o male come si muove il mercato e prevedono 100 tonnellate di cocaina. Allora, dicono, c'è questo problema, non sanno come smaltirla, perché la devi bruciare, la devi incenerire.
Però devi non respirare i fumi.
Non devi respirare i fumi, ma soprattutto puoi mettere al massimo 1.000-1.500 kg a ogni infornata, perché produce delle sostanze che vanno a intasare i filtri dei termovalorizzatori, diciamo così. E quindi hanno i depositi pieni di cocaina. Avendo i depositi pieni di cocaina, la malavita si sta organizzando, perché in questi depositi, hanno fatto un veloce calcolo quelli di Internazionale ma anche quelli di Vanity Fair, visto che è venduta circa 50 franchi al grammo la cocaina, nei depositi di Anversa ci sono circa 5 miliardi di franchi, e hanno notato anche un aumento della delinquenza, quella piccolina ma anche quella maggiore, con tentativi di sequestri di poliziotti o di procuratori che indagano sul traffico di droga, proprio anche perché ce n'è tanta lì e tutti stanno arrivando.
E certo, diciamo, hanno visto un po' di gente strana che faceva finta di leggere il giornale con gli occhiali da sole, il cappello, il bavero tirato su intorno a questi depositi. Mamma mia, quanta ce n'è di questa roba?
Il procuratore di Bruxelles dice che il Belgio rischia di venire bollato come narcostato se non fanno qualcosa.
Che già, diciamo, poveri belgi, non è che sono proprio uno degli stati più glamour. È bello, un po' piatto, come diceva Jacques Brel, le plat pays qui est le mien. Allora, io ti dico due cose invece. Una, che è uscito un sondaggio, è stato fatto un sondaggio su, diciamo così, la possibilità che Donald Trump, come è vista, diciamo, la ricandidatura di Donald Trump. Calcolate che siamo molto molto lontani dalle elezioni, mancano più di due anni, quindi circa due anni mancano, e quindi può succedere. Poi c'è in mezzo questa storia della dichiarazione dei redditi, ci sono una serie di diciamo problemi di tipo giudiziario che sono lì, ma quasi 6 americani su 10, il 57% ha dichiarato che ritengono una cosa negativa la candidatura, la ricandidatura di Trump, e naturalmente questi numeri sono molto peggiori tra i democratici, dove l'88% dice che è un male che abbia lanciato di nuovo la sua campagna per la Casa Bianca. Ma quello che dovrebbe preoccuparlo è invece il livello di negatività tra gli indipendenti, cioè quelli che dichiarano di non essere né repubblicani né democratici, in cui il 60%, 58% ha dichiarato che la candidatura è una cosa negativa, e perfino tra i repubblicani quasi un terzo, il 27%, pensa che la candidatura di Donald Trump sia una cosa negativa. Detto questo, sappiamo primo che i sondaggi non ci azzeccano sempre, e secondariamente che le cose cambiano in 2 anni di campagna, quindi vedremo. Trump ha dimostrato più volte di essere duro a morire.
Ma c'è DeSantis.
E c'è DeSantis, Ron DeSantis, che è il governatore della California, molto popolare tra la base repubblicana, compresa quella dei MAGA, quindi Make America Great Again, la base di Trump sostanzialmente. Infatti Trump è molto arrabbiato con lui. Vedremo come andrà, insomma, sarà una cosa piuttosto interessante. Ultima cosa che ti dico, il MOSE funziona. Il MOSE funziona, è incredibile ma vero, ci è voluto un po' per costruirlo, sono andati un po' fuori budget. Neanche a Bellinzona sono andati così tanto fuori budget con le opere pubbliche, ma il MOSE, che è quella barriera mobile che tiene l'acqua alta fuori da Venezia, l'altro ieri ha protetto Venezia, la sta proteggendo tuttora, da una delle acque alte più alte.
Erano delle onde pazzesche.
Enormi, eppure sono riusciti a tenere più o meno all'asciutto una delle città più belle del mondo, quindi tanta roba, insomma, è stato un po' un parto difficile, ma pare che sia ingegneristicamente una delle meraviglie del mondo. Dai, ogni tanto i Rolling Stones ci stanno bene. Route 66, se qualcuno di voi l'ha fatta, è una vecchia strada che vale la pena di percorrere ogni tanto, perché attraversa gli Stati Uniti con una modalità di viaggio di una volta. Ed è straordinariamente, come dire, scenica, come si dice in inglese, insomma, molto spettacolare in alcuni punti. Allora,
io parlerei di secondi.
Sì. Dillo che DeSantis, quella roba su DeSantis.
Io quando sento mi dice DeSantis, le cose a me, che è il governatore l'antagonista repubblicano, sì, a Donald Trump,
sì.
DeSantis è anche l'antagonista politico del personaggio, Cettola Qualunque, il politico, sì, corrotto di Antonio Albanese,
sì,
è il personaggio su cui Cettola Qualunque sfoga la sua rabbia politica. Quindi, sì, ogni volta che io sento DeSantis, quello vero, quello repubblicano, mi viene
il governatore della California.
Allora, Torniamo ai nostri secondi.
Il
moto di rotazione della Terra non è regolare. La lunghezza di un giorno è un giorno solare medio è stata fissata a 86.400 secondi. Tuttavia, la velocità della Terra non è sempre costante. Cambia, dipendenza c'è un terremoto, un'esplosione vulcanica, l'influenza della Luna, le maree, non va sempre alla stessa velocità. Quindi accumula del ritardo,
sì.
Del ritardo rispetto al tempo che calcoliamo noi con gli orologi atomici, che sono 350 in tutto il mondo, ne abbiamo 5 anche in Svizzera, che si mettono tutti d'accordo e calcolano qual è esattamente la lunghezza dell'anno. Quello è il nostro tempo, quello che serve alle macchine, a tutte le macchine che lavorano anche col tempo, si basano su quegli orologi, quelli che abbiamo costruito.
Calcoliamo la lunghezza del giorno e quindi dell'anno, eccetera, eccetera, con questi orologi.
Però visto che la Terra non gira...
Ogni tanto rallenta,
ogni tanto accelera.
Ah, anche. Ah.
Però si erano accorti che rallentava, poi più la studiamo, più capiamo che ogni tanto anche accelera,
sì.
Però rallentando, quando arrivava ad accumulare 0,9 secondi di ritardo rispetto ai nostri orologi, fermi tutti, quelli che regolano il tempo dicevano ok, aggiungiamo un secondo.
Che sono quei giorni che dici questa giornata non finisce mai.
Sì.
Ecco, perché è più lunga di 3.
Devi...
Quanto abbiamo perso, non so, negli ultimi 50 anni?
Da quando no. Sì, 50 anni, perché dal 72 quando hanno iniziato a fare questo tipo di lavoro, 26-27 secondi sono stati aggiunti, perché ne aveva persi 26 o 27.
Sì, quindi si è un po' ha proprio un po' rallentato.
Sì.
Tanto 27 secondi.
L'ultima volta in Svizzera nel 2016 era stato annunciato dal Consiglio federale che a mezzanotte 59 secondi avremmo aggiunto quel secondo che non c'è. Adesso cosa hanno fatto? Si sono trovati a Parigi, che è il luogo dove il tempo viene misurato, e hanno detto basta, non lo facciamo più.
Hanno detto ça suffit.
Ça suffit. Non è che ogni X anni abbiamo accumulato un secondo di ritardo, dobbiamo rimetterlo. Per 100 anni non lo facciamo più.
Hanno preso questa decisione.
Perché? Okay. Perché ogni volta che tu aggiungi quel secondo che non esiste, c'è il rischio che tutti i sistemi che lavorano con il tempo, quindi tutte le reti internet, tutte le macchine di quelle persone, vadano in tilt.
Una specie di super millennium bug,
sì,
come si discuteva.
Per un secondo,
non vale
fino al 2135 non ne parliamo più.
Sì, ma mi sembra
aggiungeranno un minuto probabilmente.
E quindi noi non ci saremo, credo.
No.
Che anno?
Non ci saremo.
Già mica male se siamo qua la settimana prossima. Andiamo. The Sound of Silence. Oh, che bella canzone.
Per il secondo intercalare.
Ah, mamma mia, che robe, che problemi che abbiamo nella vita. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound, silent. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Silence. And the people back.
sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering silence.
Daria ci segnala via WhatsApp che la versione odierna del leone The Lion Sleeps Tonight è già passata una volta e abbiamo risposto che qualcuno pagherà caro questa cosa. Ci ha chiesto come e abbiamo detto che in RSI di solito in questi casi si usa pece e piume, come nell'Ottocento. Sì, pece e piume, li carichi su una rotaia e li porti a spasso. Andremo a cercare colui che è responsabile, lui o colei, ma è un colui in questo caso, per responsabile per aver rimesso una versione già passata di The Lion Sleeps Tonight. Beh, sono cose brutte.
Oggi abbiamo detto cose un po' pesanti, adesso alleggeriamo. Alleggeriamo parlando di colori, il colore rosso e poi i colori dell'arcobaleno. Cominciamo dal rosso. Il rosso che ci dice perché è meglio non liberare in natura specie non autoctone come le tartarughe, i pitoni, gli gnu, gli zebù o i pesci rossi.
Cioè non liberarli in habitat che non sono i loro.
Che non sono i loro.
Ecco, punto.
Allora, un pescatore inglese che stava pescando nel dipartimento francese dell'Aube, siamo nell'est del paese, ha pescato un pesce rosso da 30 kg e mezzo.
Mamma mia.
30 kg e mezzo, se ci state guardando in TV, vedete l'immagine, è una cosa impressionante, sembra una foto ricostruita.
Scusa un attimo, ma non sono grandi così, tipo.
No, questo ha circa 20 anni, secondo chi lo ha analizzato, l'hanno rimesso in libertà. Carotte è tornato a nuotare, perché si chiama Carotte, l'avevano già visto.
Chiaramente.
Avevano visto la pinna caudale passare.
Ma che boccia stava Carotte?
In un lago, nel lago, perché era stato liberato in questo lago. E questo pescatore che ha 42 anni, che si chiama Andy Hackett, ha battuto il record, perché tengono anche le classifiche di questo, che era nelle mani, nel mulinello di Jason Fugate, che siamo nel Minnesota.
Conosco,
e lui ne aveva pescato uno da 14 kg.
Ecco, ma poi come lo fai là?
No, l'ha liberato.
Ah, l'ha liberato. Pensavo che lo facevano tipo trifolato con, so io,
un sushi.
Sì, un sushi. Sai che sushi
riso,
che viene fuori?
Un quintale di riso. Altri colori. Andiamo in Qatar, sappiamo che i colori dell'arcobaleno non sono ben visti se vuoi entrare allo stadio. Abbiamo visto molte immagini di tifosi che cercano di entrare col cappellino arcobaleno, con la maglietta arcobaleno,
Servienti. Che è il simbolo della comunità, la cosiddetta comunità LGBTQ, eccetera, eccetera.
Vengono fermati, li invitano a cambiare abbigliamento. Ieri c'è stato Danimarca-Tunisia, finita 0-0. In tribuna.
Partita appassionante, peraltro.
Appassionante. Sì. La Tunisia ha retto contro la Danimarca, che è ben più quotata. In tribuna c'era Helle Thorning-Schmidt, che è la ex primo ministro della Danimarca, che ha sfoggiato un abito con le maniche arcobaleno, belle sgargianti, e non hanno osato dirle niente.
Ma perché parliamo sempre di ste robe? Stanchezza.
Ho messo il pesce rosso.
Ma hai ragione, ho messo il pesce rosso. Però sta con gli arcobaleno, sembra un po' una roba da così, no? Pietro mi tocca, toccami Pietro. L'hanno organizzato in Qatar. Non volevate le regole del Qatar, non organizzate il mondiale in Qatar. Ve lo organizzate in Danimarca. Gliel'abbiamo dato noi il mondiale, i qatarioti.
Loro,
sì, non io e te. No, non ci hanno chiesto. Ma se l'ho chiesto, io avrei detto che non era una buona idea. Tu? Ma anche tu. Sì.
Thank you.
Shake your tail feather, che vorrebbe dire scuoti la codina la coda, insomma, che naturalmente ha un sottofondo vagamente così un po'...
Guardiamo solo, lo scuotere le coscienze, quello che vuole fare la catena della solidarietà.
Hai fatto un bellissimo aggancio, così.
Sta raccogliendo fondi.
Very elegant.
Franco Cristini, ben arrivato, buongiorno.
Sì, buongiorno. Fondi, lo hai detto, fondi che serviranno ad aiutare le popolazioni nel Corno d'Africa. Questi paesi, lo sappiamo, sono confrontati non da oggi, già purtroppo da alcuni anni, con una grave situazione di crisi alimentare. Allora, voilà.
Buona puntata, buon ascolto, buon modem.
Sette e venti con Confo, Hyundai e Ochsner Sport.